Eso decía.
¿Qué era?
Ah, me iba a un sitio para.
Sì? Allora nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Potremmo dirlo quando sentate che
sì. Allora la sequenza, lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo il raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, lisca ciò che è sfilato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi nomi. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e innoverai la faccia della terra.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Allora, oggi facciamo un po' un salto qualitativo rispetto al passato, perché se negli incontri precedenti siamo stati guidati da brani evangelici in cui c'erano discorsi o azioni del Signore Gesù con una ricchezza di particolari, oggi ci incontriamo con un brano degli Atti degli Apostoli che ci riferisce dell'esperienza della misericordia che è stata usata a Paolo e che ha sconvolto e cambiato la sua vita. Certo che conosciamo abbastanza bene, anche se alcune immagini ci hanno segnato come dei luoghi comuni, sono più le immagini che abbiamo visto che le parole che abbiamo sentito, ma sono comunque molto forti e non soltanto ci parlano di Paolo e della misericordia che il Signore gli ha insegnato, ma attraverso la sua esperienza di vita abbiamo sicuramente anche la possibilità di confrontare la nostra, perché ci sono sempre particolari che trovano una sintonia, una somiglianza con la nostra esperienza di vita. Il testo è preso dagli Atti degli Apostoli al capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 19. Un evento sul quale Paolo ritornerà spesso nei suoi scritti, rileggendo la sua esperienza di fede, di cui sarà estremamente riconoscente perché sarà veramente la sostanza nuova della sua vita. Teniamo presente come premessa che Paolo era uno scrupoloso osservante della legge ebraica, quindi una delle motivazioni forti che guidava la sua vita era proprio essere fedele al Signore, difendere le cose di Dio, la legge di Dio. Potremmo dire che era tra i più farisei, tra i farisei. Farisei significa proprio coloro che sono osservanti, è una forma di santità da non disprezzare, però nella quale si era talmente chiuso da trovare innanzitutto nella sua modalità religiosa soddisfazione a se stesso. E poi si può diventare veramente talmente religiosi da precludere a Dio la possibilità di parlarci e di rivelarsi, perché può essere la nostra costruzione del volto di Dio e non l'accoglienza di un Dio che si manifesta, che si rivela. Perciò anche noi dobbiamo vigilare sulla nostra forma di religiosità. Se è un confermarci sulla nostra struttura che ci siamo ricostruita nel tempo, pensando di rispondere al Signore, o se invece siamo così aperti nel cuore e nella mente da accogliere tutte le novità che ci vengono da Dio. Sappiamo che prima di Paolo ci sono stati i profeti, c'è stata Maria di Nazareth, c'è stato Abramo, che hanno dovuto aprirsi veramente alla novità di Dio. Innanzitutto Abramo, ricordiamo, Abramo che conosceva un Dio che era il Dio dei padri e che ad un certo punto gli si manifesta in forma misteriosa questo Dio non ancora conosciuto, che sapremo è l'unico Dio, il vero Dio, e doveva fare la fatica di lasciare tutto il suo passato per diventare un credente secondo una modalità completamente nuova. Io uso spesso questa espressione che a qualcuno lascia un po' di disagio. Abramo ha dovuto essere un eretico per i suoi contemporanei, perché ha dovuto lasciare gli dèi della sua casa, della sua patria, per seguire un Dio che agli altri era assolutamente sconosciuto. Era conosciuto solo a lui nell'interiorità del suo cuore per l'esperienza personale alla quale è stato chiamato. Se pensiamo all'esperienza di Maria di Nazareth, è la stessa cosa, perché nel momento in cui è stata visitata dall'angelo che gli ha rivolto la parola per chiedere di diventare collaboratrice del piano di salvezza di Dio, a Maria viene chiesto di credere in una bestemmia sostanzialmente, perché Dio ha un figlio dell'Altissimo. Quando Maria si alzava tutte le mattine con tutto il popolo di Israele dicendo: ascolta Israele, il Signore è uno. Quindi c'è, nel momento in cui Dio irrompe, viene ad interpellare la tua vita per farti fare un salto di qualità. Quindi anche noi, se siamo già all'interno dell'esperienza cristiana da tanti anni, da decine di anni, c'è sempre una novità che il Signore ci chiede. Quindi dobbiamo vigilare sul nostro modo di essere religiosi, anzi potremmo dire che dobbiamo passare dall'essere religiosi all'essere credenti, da essere uomini di religione a uomini di fede, che è ben diverso. Essere religiosi significa sostanzialmente difendere un legame che ci è stato dato, nel quale siamo entrati, ma che è frutto di qualche cosa che si ferma alla mente. La fede invece è qualcosa che attraversa il cuore, che è la risposta sempre ad una iniziativa di Dio che si rivela come vuole Lui, come un innamorato che cerca il legame con una innamorata, e chiede di credere a quello che Lui ti crede in quel momento lì. Paolo ha avuto bisogno di fare una rivoluzione assolutamente copernicana. Adesso vedremo il testo. Lui, nel momento in cui viene buttato a terra, sentirà una voce e vedrà una luce, gli verrà immediatamente rivelato che colui che sta irrompendo nella sua vita è quel Gesù che lui perseguita. È un capovolgimento totale. Dopo dovrà rileggere tutta la sua esperienza di fede, ricordiamo, assolutamente coerente secondo lo stile farisaico del tempo. Lui era un uomo santo, tra virgolette, innamorato della Torah. Addirittura questa qualità nuova di rapporto con Dio, egli giungerà a definirla spazzatura. Tutto io reputo spazzatura a motivo di Cristo. Terzo aspetto della sua rivoluzione copernicana, e poi abbiamo visto anche nei centri di ascolto l'anno scorso, perché era tutto su San Paolo, Paolo sarà ammaestrato e troverà una nuova sapienza in ciò che fino a quel momento aveva trovato di più disgustoso, perché era quello che gli era stato insegnato, che è la croce. La croce per un ebreo è la dimensione più disgustosa, è anatema, maledizione. Lui, ammaestrato da questo spirito che diventerà il suo maestro interiore e dall'evento della risurrezione, arriverà al punto di dire che lui non ha nessun'altra sapienza, nessun'altra conoscenza se non nella croce di nostro Signore Gesù Cristo. Domanda che è una provocazione. Non vuol dire che tutto quello che noi abbiamo imparato fino ad oggi sia da considerarsi spazzatura. Ci mancherebbe altro. Crediamo che il Cristo il vivente è il Signore della gloria, che la parola di Dio che cerchiamo di spezzare è quella parola che la Chiesa come madre continua a donare a noi nella luce e nella potenza dello Spirito Santo. Ma questa parola e questa azione materna della Chiesa incontra la nostra mente e il nostro cuore. Non è detto che la nostra mente sia completamente libera per accogliere in tutta la sua pienezza, in tutta la sua genuinità, la potenza e la forza della parola di Dio. Non è detto che il nostro cuore sia già sufficientemente dilatato dalla carità di Cristo per accogliere questa novità. Ci sono ancora delle durezze nel nostro cuore. Quindi la parola è una parola rivelatrice, il contenuto, ma il contenitore che siamo noi potrebbe essere ancora inadatto e aver bisogno di essere completamente rinnovato. Lo dirà Gesù anche nel contesto del dialogo con i farisei. Quando è venuto a portare questa dottrina nuova che crea scompiglio, dice chiaramente che per accogliere la novità della sua parola bisogna essere oltre i nuovi, se vi ricordate. Perché altrimenti la parola sua, che è veramente potente, che chiede questa dilatazione, questa elasticità del cuore e della mente, non può essere contenuta da coloro che sono oltre i vecchi che hanno perso l'elasticità. Il vino, quando è nuovo, ha ancora un grado di fermentazione. Se veniva messo nell'otre che era nuovo, l'otre era ancora capace di dilatarsi, di restringersi. L'otre vecchio invece, che aveva perso questa elasticità, non poteva contenere il vino nuovo, perché il vino con la sua fermentazione rischiava di far scoppiare, allora si perdeva, come dice il Vangelo, sia l'otre, sia il vino, sia il contenitore che il contenuto. È una grande provocazione, dicevo, perché ogni volta che noi ci poniamo di fronte alla parola di Dio, siamo provocati nel cogliere questa novità che ci interpella e che ha direzioni originali per ciascuno di noi. La stessa parola fa riverberare ciascuno di noi in una forma del tutto particolare. Se noi prendiamo l'esempio degli strumenti, uno strumento musicale, proviamo a pensare, possiamo stringerci qua? Noi siamo come uno strumento musicale. La musica che deve essere suonata è la stessa, è come il vino della parola del Signore. Ma la riverberazione è diversa, perché uno riconosce subito, uno che ha un orecchio molto attento, dice subito: questo è uno Stradivari che sta suonando, questo è un violino di epoca moderna. La musica è la stessa, ma la musica passa attraverso un contenitore, un oggetto che ha la sua originalità, che siamo noi. Quindi noi siamo chiamati a far riverberare la parola di Dio in maniera unica, originale, che poi è quello che Dio si attende da ciascuno di noi. Fatta questa premessa, che è fondamentale, quindi che ci chiede di essere degli uomini di fede più che dei credenti, allora, quindi sempre pronti alla novità della parola del Vangelo, che è una novità che a volte può scardinare tutte le nostre sicurezze. Mi viene in mente, mentre sto parlando, perché io vi faccio le facce brevemente alcune immagini, pensiamo a Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta apparteneva già ad un ordine religioso, per anni aveva servito il Signore in quell'ordine religioso, a un certo punto sente questa voce interiore che dice: no, tu devi lasciare. E deve lasciare con Fra Abramo per una situazione completamente nuova di vita, che lei non sa ancora, si rivelerà. Però la grandezza di questa donna, ed è questo che mette in evidenza la grandezza, lo spessore di ogni uomo, di ogni donna di fede, essere pronta ad accogliere la novità che la parola gli chiederà. Certo è scarnificante, perché deve partire lasciando, provare una quanta incomprensione da parte innanzitutto dell'istituto religioso a cui apparteneva, la famiglia, gli altri, il vescovo, eccetera. D'altra parte, quando si ascolta la parola di Dio ci si espone e diventa un'esperienza estremamente scarnificante. Però è scarnificante di tutto quello che è superfluo, perché la parola di Dio ci porta all'essenziale, quello che serve per la nostra vita, per essere autentici davanti al Signore. È la stessa cosa che farà Paolo, in maniera molto, molto, molto forte. Leggo il testo. Saulo, frattanto, qua viene chiamato ancora con il nome che gli è stato dato prima ancora che diventi Paolo, tra virgolette, nel senso che anche la sua vita cambierà. Saulo e Paolo hanno lo stesso nome a seconda dell'ambiente culturale in cui lo chiamiamo. Sempre fermente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne seguaci della dottrina di Cristo che avesse trovati. Questo è il suo progetto di vita. Il suo progetto è quello di purificare ciò che questi eretici, che sono cristiani, secondo lui, che non hanno ancora questo nome, stanno sporcando, stanno inquinando. Con questa nuova dottrina essi stanno rovinando l'autentica dottrina di Israele. Allora il modo migliore per estirparlo è quello di prigionieri e portarli. Teniamo presente che nel Tempio di Gerusalemme, a Gerusalemme che era una città santa e che era sede, potremmo dire, del governo civile, ma anche sede del Tempio di Gerusalemme, quindi il centro della religiosità del tempo, c'era sia una disciplina civile che regolava le cose della quotidianità, quindi con carceri civili, se uno commetteva un'infrazione era sottoposto a quel giudizio, ma c'erano anche le carceri del Tempio di Gerusalemme, dove i sommi sacerdoti avevano le loro guardie e avevano le loro regole, quindi uno poteva essere incarcerato per motivi religiosi da parte dell'autorità religiosa, ed è quello che chiede di poter fare Paolo attraverso queste lettere, tramite il sommo sacerdote che è l'autorità massima della fede di Israele, al punto di poter condurre in catena a Gerusalemme i seguaci della dottrina di Cristo. E parte, e avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Fermiamoci qua. Noi sappiamo già che c'è l'intervento di Gesù del risorto. È significativo perché l'irruzione di Dio che farà appello a Paolo, perché Paolo cambi vita e diventi da strumento di opposizione alla nuova dottrina, a strumento eletto perché egli porti la parola di Gesù risorto, della sapienza, della croce, avviene proprio mentre lui ha un progetto completamente contrario. E questo ci sorprende. Significa che Dio può intervenire nella nostra vita anche quando noi abbiamo programmato in una maniera che può sembrare in una direzione completamente opposta. Certo, Paolo verrà coinvolto in una maniera estremamente forte, addirittura c'è un'esperienza, quindi una duplice esperienza, è l'esperienza di essere avvolto dalla luce e cade a terra. Non sappiamo che cosa accada. Ecco, noi, dicevo, siamo un po' accompagnati da immagini che sono quelle della iconografia classica, questo Paolo che cade da cavallo, perché pensiamo che una strada così lunga egli l'abbia percorsa a cavallo, ma non è detto. È detto una cosa, a noi non interessa sapere se si è caduto da cavallo o dal fatto che era in piedi, a noi interessa sapere che nel momento in cui viene avvolto da questa luce che non conosce e diventerà per lui una tenebra questa luce, perché è tenebra, egli crede di essere nella luce della rivelazione, di essere nella luce della parola di Dio, in realtà la vera luce che viene da Cristo metterà in evidenza che lui è nella tenebra, non sa niente di Dio, perché Dio si manifesta proprio in quel Gesù che egli sta per contrastare con tutte le sue forze. Egli sembra quasi che perda le forze, perda la propria identità, cade a terra, non è più niente, è disarmato, non è più l'uomo di prima, non è l'uomo forte. E addirittura sente una voce, la seconda espressione di questa esperienza molto forte. Teniamo presente che, come dice il testo, anche coloro che sono con Paolo per certi versi saranno coinvolti, perché non vedono la luce ma sentono la voce di questo. Allora ripeto, nel momento in cui Dio irrompe, Dio può veramente gettarti a terra e farti capire che non sei tu il protagonista della storia, non sei tu il protagonista della salvezza, né di quella degli altri, né della tua. Tu diventi protagonista nella misura in cui accogli gratuitamente, con umiltà, senza precomprensioni, un Dio che si rivela, e Dio continua a rivelarsi, anche oggi continua a rivelarsi, in maniere diverse, in una molteplicità di maniere, ma continua a rivelarsi. Ci sono situazioni della nostra vita, momenti celebrativi, eventi, che sono dei luoghi in cui Dio si manifesta, se uno però è capace di farli parlare, di far sentire. Sembra quasi che la manifestazione di Gesù a livello pieno nasca nel momento in cui lui con tutta umiltà fa questo grido, perché la voce, adesso rileggerò il testo, dirà: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E questo dice: ma chi è questo che mi parla? Perché questa voce possa manifestarsi, c'è quasi questo grido, quasi questa preghiera che diventa umiltà e disarmato. Cosa può fare di fronte a questo evento? Chi sei? Chi sei? E di fronte a questa domanda, la tenerezza di Dio, Gesù è risorto, si fa risposta: io sono quel Gesù che tu perseguiti. Il testo dice appunto che stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo, cadendo a terra, sto essere prostrati, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Sembra quasi, mi permettete, l'immagine molto forte, che per udire la parola di Dio, Gesù, e per capirla, bisogna essere prostrati a terra. Perché lui sente la voce quando è a terra. Rileggo: cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E poi è una dimensione fondamentale che abbiamo anche nella Chiesa. Ecco, è vero che la dignità del cristiano è essere in piedi. La posizione dell'orante è in piedi, no? Come invece mette il sacerdote quando prega, questa è la posizione dell'orante. Quindi anche nei momenti culminanti della messa noi siamo in piedi. L'unico momento in cui possiamo inginocchiarci per venerazione è il momento della consacrazione, ma poi in piedi, il Padre nostro in piedi. Ci sono dei momenti però in cui ci inginocchiamo, ci prostriamo. Ce ne sono alcuni che sono estremamente significativi e che riguardano non soltanto la vita di coloro di cui adesso parlo, ma che rappresentano un po' tutta la Chiesa. Nel momento in cui ci sono le ordinazioni dei diaconi, dei sacerdoti, dei vescovi o la professione solenne dei religiosi, durante la preghiera c'è la prostrazione. È logico che non possiamo prostrarci tutti, perché non si sta in chiesa dove ci prostriamo, ma i candidati si prostrano, tutti gli altri si inginocchiano come segno di partecipazione, come a dire: sì, noi siamo chiamati alla grande dignità dei figli di Dio, non è smentita questa dignità, quindi in piedi, ma ricordiamoci che perché questa dignità stia in piedi, perché noi possiamo diventare i vasi, i contenitori di questa parola che può salvare noi e di cui possiamo diventare responsabili nei confronti degli altri, è data soltanto dalla nostra misura di farsi piccoli. Se volete, c'è una prostrazione, tra virgolette, anche quando Maria di Nazareth ascolta la parola dell'Annunciazione. Non una prostrazione nella posizione del corpo, ma nello spirito, perché Maria dice: eccomi, io sono la serva. Solo uno che si disarma può diventare ricco di questa nuova arma, di questo nuovo nutrimento che è la parola. Quindi perché la parola possa trovare fecondità in noi, deve esserci questo atteggiamento di prostrazione, di umiltà, parola che dice terreno fecondo. Chi sei, il Signore? E la voce, bello perché è una voce che parla, come all'inizio della Genesi era una voce che parlava con Adamo, ed è rivelativa. Guardate la tenerezza, non dice: io sono il Signore, io sono Gesù che tu perseguiti. È una rivelazione molto intensa, perché Paolo stava perseguitando nei cristiani che non si chiamano ancora così, erano chiamati così successivamente ad Antiochia, ma Paolo, perseguitando i cristiani, sta ferendo, sta perseguitando il corpo, le membra di Gesù. Io sono Gesù che tu perseguiti. Immaginiamoci che cosa deve essere accaduto nella testa e nel cuore. Innanzitutto lo sconcerto, cioè di sapere che questa dottrina ha un nome vero, e poi che questo nome vero, che è una persona vera di cui egli pensava che si trattasse soltanto di falsità, è così potente da manifestarsi nella luce, da irrompere la sua vita proprio in quel momento in cui lui aveva progettato il massimo della persecuzione, di accecarlo, come vedremo, perché quando si alzerà non vedrà più la luce e sarà cieco, e quindi di indebolirlo così. La parola di Dio ti indebolisce sempre quando ti ferisce nella verità. Ricordiamo quando Pietro avrà rinnegato Gesù. In quel caso non sarà la parola di Gesù, ma sarà lo sguardo di Gesù a mettere in evidenza tutta la sua povertà, e là ci sarà il pianto. Diciamo che nella vita di ciascuno di noi deve esserci, deve arrivare un momento in cui siamo buttati a terra, siamo accecati o siamo messi allo scoperto da questo sguardo. che è bellissimo, è un'esperienza meravigliosa, perché questa è un'esperienza di misericordia che il Signore sta facendo con Paolo. Se l'avesse lasciato così, egli si sarebbe costruito un castello per se stesso della propria superbia. Paolo non vuole, Gesù non vuole soltanto che il suo corpo e le sue membra non siano ferite, vuole recuperare anche il vero Paolo, che non è quello che sta combattendo per la Torah. Dovrà, come dirà il testo stesso tra poco, diventare il primo araldo della parola della croce, della sapienza della croce, della sua dottrina. Diventerà testimone di Gesù, innamorato di Gesù, servo del Signore Gesù. Io mi sono preso ancora quando ero studente, ma la Bibbia secondo me deve essere scritta, sottolineata. Andate a leggere i modi attraverso i quali Gesù nelle sue lettere comincia le sue lettere. Paolo, servo di Gesù Cristo, servo di Gesù Cristo, apostolo per vocazione, addirittura prigioniero del Signore. Io prigioniero del Signore, ma non prigioniero nel senso che sono stato catturato da uno che mi tiene vincolato, ma è prigioniero come uno che... prigioniero perché sei innamorato, io non posso più staccarmi da te perché sono catene meravigliose quelle che mi tengono. Quindi Paolo da questo momento diventerà servo di Gesù e della sua parola e del progetto di Gesù per la salvezza dell'umanità. Guardate, ancora apro e chiudo una parentesi, ma veramente tante volte la salvezza di Dio passa attraverso le persone più inaspettate. Non c'era più nessuno di inaspettato di Paolo per diventare strumento eletto di questo, perché i cristiani che sapevano, come dire Anania, avevano tutti paura di lui. Tanto avevano un potere enorme, poi sapevano quello che aveva fatto. Chi si sarebbe aspettato? Guardate come Dio è capace di capovolgere le sorti del nostro destino per l'azione della sua misericordia. Io sono quel Gesù, Gesù, che tu perseguiti. Ecco, altra parola di misericordia. Guardate, adesso Gesù gli rivela la sua parola, quello che Paolo deve fare, quello che gli accadrà. E viene detto in due momenti. Viene detto direttamente a Saulo, a Paolo, e poi verrà detta l'intenzione di Gesù tramite le parole che dirà ad Anania. Dirà ad Anania che cosa vuole fare di Paolo. Perché è interessante anche questo, per scoprire la mia vocazione, io ho bisogno di mettermi in ascolto. Ma Dio dice qualcosa di me anche agli altri, e sono gli altri che poi mi rivelano in pienezza quello che io sono e quello che sono chiamato ad essere e a fare. Vado avanti, ecco le parole di Gesù. Orsù, alzati, ridestati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Non viene detto quello che devi fare, ti sarà detto. Io trovo una grande somiglianza tra quello che accade qui a Saulo e quello che è accaduto ad Abramo. Io dico sempre, lo dirò anche quando arriveremo a questo testo, anche durante la liturgia domenicale, che Abramo, quando partirà, partirà sulla parola di Dio senza sapere dove andare, perché lo dice anche la lettera agli ebrei, partì senza sapere dove andare, perché non sapeva quale terra che doveva diventare la sua meta. Lo ripeto quello che sto dicendo adesso. Abramo partì senza sapere dove andare, ma non senza una direzione, perché la direzione gli ha dato. Come qui, egli non sa che cosa gli accadrà, ma ha una direzione. È importante. Questo è l'itinerario dei pellegrini della fede. Non avere altra certezza che un Dio che ti mostra la direzione, senza preoccuparti della meta. La meta ce l'ha già lui in mente. La fede è percorrere la direzione che Dio ha pensato per te. Guardate che è forte, sapete, questo ci libera anche da tanta ansia, perché mi voglio così, colà, programmo il tutto. Alzati, alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. E qua lui dovrà altro che obbedire, si alzerà e comincerà. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, quindi deve esserci stato un momento di spavento molto forte di tutti, perché erano quelli che lo accompagnavano, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Però la voce l'hanno sentita. Potremmo dire che l'esperienza di cui Saulo è protagonista è condivisa da coloro che ci sono, perlomeno in parte, perché non sono avvolti dalla luce. Non capita a loro quello che è capitato a Paolo. Paolo solo è indebolito, è ferito da questo incontro, come in una battaglia diventa il vinto Paolo in questo momento. E quando uno è vinto è nelle mani del suo vincitore. grazie a Dio, un vincitore meraviglioso quello che ha il predominio su di lui. Però anche qui guardate che bello, c'è una solidarietà anche con questi, così, visto che, a Mutuletti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno, Saulo si alzò da terra, aperti gli occhi, non vedeva nulla. La debolezza massima, senza forze e senza luce. Così, guidandolo per mano, lo condussero ad Damasco. Bella anche questa solidarietà. Dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere cibo né bevanda. Beh, allora qui io faccio appello a voi, vi verrà in mente qualche cosa. Un Paolo che è completamente nel buio e rimane in questo buio per 3 giorni senza vedere, senza mangiare, è una morte, una sepoltura che richiama, chiaro. Difatti, quello che sta per... potremmo dire che è una nuova, egli è in embrione, sta nascendo un nuovo Saulo, un nuovo Paolo, attraverso questa gestazione in questi inferi di oscurità. Proviamo a immaginare che cosa avrà, che sarà passato attraverso la mente di Saulo. Un uomo che ha servito Dio fino a quel momento, adesso si sente in quella condizione e avendo l'eco nelle orecchie e nel cuore di questo Gesù che lui sta perseguitando. È disorientato al massimo, non capisce più nulla. E quindi c'è una gestazione in lui. È bello perché queste sono le oscurità della fede, anche Abramo avrà la sua oscurità della fede, anche noi abbiamo dei momenti che sono l'oscurità della fede. Le oscurità della fede non sono mai inutili, sono feconde se noi permettiamo alla fecondità della parola di lavorare dentro di noi, perché quando usciremo da queste oscurità, quella fecondità manifesterà tutta la sua potenza, come accade per Saulo, per Paolo. Questo fa parte proprio della dimensione mistica della nostra vita. Santa Teresa d'Avila avrà la notte oscura, San Giovanni della Croce, San Giuseppe, lo sposo di Maria, avrà la notte oscura di fronte a non capire quello che sta accadendo. Sono le notti oscure che sono preludio di una novità di vita meravigliosa, che è la novità di vita secondo il pensiero, il desiderio, il progetto di Dio, che realizzerà per te e del quale Dio ti chiede di diventare strumento per Lui. Nel senso che se noi acconsentiamo, dopo ne parliamo semmai. Ora c'era a Damasco, oltretutto il fatto di essere 3 giorni senza vedere, prendere cibo né bevanda, c'è proprio un digiuno che diventa anche il distacco, no, dalla situazione precedente. Ora a Damasco c'era un discepolo del Signore Gesù, di nome Anania, e il Signore in una visione disse ad Anania: Anania, rispose, eccomi Signore, bella la risposta, e il Signore lui, su, va sulla strada chiamata dritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire e imporgli le mani perché recuperi la vista. Nella sua misericordia Gesù interviene questa volta in un discepolo che deve diventare strumento di salvezza per Paolo. Paolo ha bisogno di fare una grande conversione, ma anche Anania. Anania ha paura di Paolo, lo conosce, lo dirà adesso. Gesù gli chiederà di essere strumento per la salvezza di colui di cui ha paura, di mettersi in gioco. Diciamo, beh, ha detto Gesù, si fiderà, ha parlato in visione, ma mettersi in gioco di fronte a uno che fino al giorno prima è stato il più grande persecutore, teniamo presente, sarà Paolo stesso a dirlo, che quando Paolo è giovane, probabilmente avrà avuto 18-19 anni secondo calcoli fatti dagli esperti, Paolo è tra coloro che avevano approvato, quindi prima ancora di diventare il Paolo adulto e di vivere questa situazione, quando era giovane, alla scuola di Gamaliele, che oltretutto è stranissimo perché lo dice che è stato discepolo di Gamaliele. Gamaliele, da quello che sappiamo, è un rabbino, un maestro in Israele, molto avanzato nelle idee, anche molto tollerante, quindi è un maestro che avrebbe dovuto preparare Saulo, ad un atteggiamento completamente diverso. Si vede che ha imparato poco anche da quel maestro, perché lui invece è molto integralista, molto duro. Ecco, quindi Paolo si trova in questa condizione, dicevo, e dirà Paolo di se stesso che nel momento in cui viene lapidato Stefano, Il primo martire era tra coloro che avevano approvato la sua lapidazione. Probabilmente lui non ha gettato i sassi, ma ha approvato, è colui che aveva tenuto i mantelli, secondo quanto dice, i mantelli di coloro che... Quindi Anania ha tutto il diritto di essere preoccupato, fa bene, ma... E infatti lo dice, Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre, lo sa bene, vedete che la notizia si era sparsa, inoltre ha l'autorizzazione dei sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Quindi ha l'autorizzazione di arrestare anche me. La risposta, guardate che bello, come noi dobbiamo diventare responsabili e rischiare anche gli uni per gli altri, perché Dio, Gesù è risorto, ci vuole protagonisti e responsabili gli uni della salvezza degli altri. Paolo non sarebbe giunto alla pienezza di questo dono, di questa luce, se non ci fosse stato questo strumento, perché Dio si serve sempre degli strumenti. Ma il Signore disse, va, ed ecco la seconda parte rivelativa. Dice che intenzioni ha e che cosa farà di Paolo. Va, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Mi fermo qua. Proviamo a immaginare che cosa è scattato anche nella testa di Anania. Ma come? Ma Signore, ma che sete fai? Ma chiama un altro? Ma chiama uno di noi? Noi siamo già fedeli, chiami questo qua che? E tu vuoi farne un membro eletto? A Dio piace giocare sugli estremi, eh? Teniamo presente che anche Pietro sarà un uomo da un carattere abbastanza duro, eppure lo costituirà a capo del collegio apostolico, e via di seguito, Giacomo, Giovanni, figli del tuono, che domenica scorsa abbiamo visto estremamente arroganti, Giacomo sarà il primo apostolo a subire il martirio nel nome di Gesù. A Gesù piace giocare su questi estremi. Io direi che siamo dei fortunati se anche la nostra storia è fatta di estremi. Se passiamo da estremi di lontananza o da durezza di cuore ad estremi di innamoramento e di fedeltà al Signore. E chiede, ripeto, che ci sia qualcuno, in questo caso Anania, che accetti questa logica, va, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Bellissimo questo. Ecco qua mi permetto di dire una cosa che io dico spesso anche quando predico ritiri ai preti e ai giovani chierici, perché poi quando sono predicatori a loro volta non dimenticano questa cosa, perché abbiamo dei luoghi comuni che ci accompagnano, perché troviamo tante volte nelle lettere di Paolo, sarà consapevole, questo riferimento alla sofferenza. Addirittura stasera non voglio soffermarmi su questo e non vorrei che fosse l'affermazione che guida di più o che coinvolge di più i vostri desideri, ma c'è un'affermazione che è stata spiegata spesso molto male, quando Paolo dice e dirà, ecco, io porto a compimento con le mie sofferenze quello che manca alla passione di Cristo. Allora pensiamo che le nostre sofferenze siano... No, se voi leggete tutti i testi di Paolo in cui parla di sofferenza, sono chiaramente le sofferenze che egli deve patire come conseguenza della sua fedeltà, la sua missione nell'annunciare il Vangelo. Sono le sofferenze per il Vangelo. E Paolo sarà pienamente consapevole di questo, perché annunciare il Vangelo comporta continuamente una molteplicità di contraddizioni che ti fa soffrire, e sono queste le sofferenze che Dio ci chiede di portare perché il Vangelo giunga a tutti. Mi sono spiegato, è fondamentale, e Paolo lo comprenderà anche qua. Rileggete tutte le lettere di Paolo, sottolineate ogni volta che viene fuori la sofferenza, vi renderete conto che o immediatamente prima o immediatamente dopo, chiarisce che quella sofferenza a cui Paolo sta facendo riferimento sono le sofferenze perché egli sta portando avanti l'annuncio del Vangelo. Dopo ci andiamo, voglio concludere. E Paolo ne fa, io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome, nel nome di Gesù, e portare la croce per fedeltà a... Ecco l'obbedienza di Anania, deve esserci un'obbedienza. Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse, guardate la tenerezza con cui Anania si rivolge a Paolo. Anania, Saulo, fratello mio. Duplice conversione. Anania deve riconoscere in Paolo, in Saulo, il persecutore, un fratello, è già un fratello. E Paolo dovrà riconoscere in Anania un fratello. Erano nemici, uno cercava l'altro e l'altro aveva paura di fratello mio. Ecco la rivelazione, mi ha mandato a te il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi. Mi fermo qua. Guardate che lo sta evangelizzando. Anania sa ciò che Paolo non gli ha detto. Viene confermato dall'evento che lui ha vissuto dalle parole di Anania. Guardate che anche Maria sarà evangelizzata da Elisabetta. Quando Maria andrà da Elisabetta, Elisabetta dice: ma che devo che la madre del mio Signore venga a me? Cioè Elisabetta, che non si sono ancora parlate, va a confermare l'esperienza che ha avuto Maria. Vi è bisogno proprio di evangelizzarci nell'esperienza. Mi capite quello che sto dicendo? Mi ha mandato a te il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo. Per Paolo questo diventerà il battesimo, difatti dice: improvvisamente gli cadono dagli occhi come delle squame, recuperò la vista, fu subito battezzato. Penso che nessuno abbia avuto un catecumenato breve come quello di Paolo. L'evento sì, ma in 3 giorni è vero che qualcuno ce l'ha avuto, come quell'etiope eunuco sulla via, anche lui quando viene incontrato da Filippo, stava leggendo il profeta Isaia e nel corso di un viaggio Filippo lo ammaestrerà e lui arriverà all'acqua, ecco qui c'è acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Ma almeno là c'è stato un ammaestramento di un viaggio sul carro insieme. Qui poche parole e c'è subito il battesimo. E poi ecco la risurrezione per Paolo, condizione nuova da ripartire da tutto, poi prese il cibo e le forze gli ritornarono. Qui Paolo è già una persona assolutamente nuova, poi dovrà meditare chiaramente e a lungo tutto quello che è avvenuto. Così si è manifestata la misericordia. Dio mi ha usato misericordia, dirà nelle sue testimonianze. Ecco, Dio mi ha usato misericordia, che è la dimensione più grande dell'amore. Ecco, so che quello che ho detto magari ha suscitato già tante curiosità. Stiamo il più possibile in tema però, perché avremo altre occasioni per ritornare a qualche particolare, sì, è meglio rimanere sul tema. Sono stato abbastanza...
Sì, la sofferenza di Paolo per il Vangelo, una sofferenza personale che viene dall'esterno.
No, una sofferenza fisica, poveretto, ma intanto è stato bastonato, ha fatto un naufragio, sì, è stato lapidato, e poi lui dirà: tutto io faccio per il Vangelo. Cioè, sarà talmente appassionato che... Sapete che è stato lapidato, lo pensavano anche morto, vero? Sì, è stato lapidato, sì.
Seconda domanda era questo, permettiamo, quando sono in momento pure che permettiamo, che in questo non sta la parola per aumentare.
Sì, perché allora è logico che Dio ci chiede, ma siamo noi che acconsentiamo o non acconsentiamo all'azione di Dio. Che fa appello non solo alla nostra disponibilità ma alla nostra libertà, quindi noi non siamo strumenti passivi nelle mani di Dio, ma dobbiamo essere strumenti attivi nelle mani di Dio.
Per cui anche nella situazione del momento oscuro e difficile permettiamo che la parola agisca in noi.
Sì, diciamo che il Signore agirà nel momento in cui lasciare agire il Signore non è lasciarlo agire di un momento, è lasciarlo agire di tutto il percorso della nostra vita, che ha una diversità di momenti. Diciamo che non è solo lasciarlo agire nell'oscurità, ma lasciarlo agire in ogni momento. Certo che, ripeto, lui si servirà di noi nella misura in cui noi ci lasciamo essere, sì, strumento nelle sue mani, perché altrimenti...
Prima che avesse soltanto Anania,
sì,
fratello mio, mi hai detto che se parole qua improvvise così dalla mia fratello mio, non sia lì a te parole sue, ma parole del Signore veramente, perché hanno una cavola non sentito la ripresa di prima e da Dio, fratello mio, questo mi dico che sia le parole del Signore che mi ancora tramite Anania, le parole di Gesù.
Diciamo che in poche parole gli Atti ci presentano Anania come un vero credente, un vero discepolo, perché se il Signore è andato da Anania per chiedergli questo servizio, significa che ha riconosciuto in lui questo cuore, questa possibilità, questa prontezza. E difatti Anania non smentisce le attese di Gesù nei suoi confronti, perché dopo che lui ha chiarito tutte le sue preoccupazioni legittime, si lascerà, andrà, obbedirà, e quindi si fida della parola di Gesù, si fida, e è capace di vedere Paolo non più con gli occhi di colui che gli hanno parlato di lui, ma con gli occhi di colui che gli ha parlato di lui, che è Gesù. Io voglio fare di lui netto. Questo anche questo ci provoca. Noi vediamo gli altri con gli occhi con cui vedono gli altri, che sono sempre gli occhi della critica, o vediamo gli occhi, gli altri con gli occhi di Gesù, di come ce lo rivela lui. Guardate che molto sottile questo,
volevo chiedere, ma una cosa che spesso nel Vangelo, come per esempio in questo caso, vengono nel corso del tempo cambiati nomi, nel senso da Saulo è diventato Paolo, da Simone è diventato Pietro, Tommaso, Didimo, e anche nell'Antico Testamento, comunque se non ricordo male, sembra sia stato Abramo che l'ha diventato Israele, se non ricordo. Comunque vengono cambiati in vari casi i nomi delle persone. Come mai?
Il nome, cambiare nome significa ricevere una nuova destinazione di vita, una nuova vocazione, quindi un salto di qualità. Ed è la destinazione che Dio ti dà. Ma quello era un'altra cosa, cioè teniamo distinti, perché i religiosi che cambiavano nome era perché la professione religiosa era considerata un nuovo battesimo, quindi si prendevano a distanza da un battesimo tra virgolette superficiale per vivere un battesimo più convinto, quindi considerando un nuovo battesimo come nel battesimo si dà un nome, nel nuovo battesimo si dava un nome. Ma lì era o l'istituto che lo dava o l'interessato che poteva sceglierlo a seconda. Nel caso invece biblico è solo Dio o Gesù che cambia, perché Gesù dà dei nomi, oppure Dio ad Abramo lo chiamerà Abraham, poi Giacobbe diventerà Israele e via di seguito. Perché? Perché nell'incontro con Dio si è rivelata la vera identità. Per esempio Giacobbe ha lottato con Dio, è stato all'altezza di lottare con Dio, ricordate quella lotta nella notte oscura della Via Bocca, e Dio si accorgerà che lui è proprio forte e capace di lottare con il Signore, lo sfiancherà, lo colpirà al nervo sciatico per indebolirlo, ma molto compiaciuto di questa lotta con Giacobbe, che rimane oscura per noi, non sappiamo come sia stata questa lotta, anche se si parla di una vera e propria lotta nel libro della Genesi. E Dio cambierà il nome, Israele, che significa colui che ha lottato con Dio ed è stato degno di lottare con Dio, all'altezza di lottare con Dio. Quindi diventa una nuova destinazione di vita. Potremmo dire che anche Maria però, perché Maria aveva un nome, Maria, ma l'angelo la chiama piena di grazia. Ecco, cambiare il nome significa da questo momento comincia per te una nuova vita. Ed è Dio che te la dà, è la missione che ti affida.
Una parte già risposto. Ma in quell'altra io mi ha colpito un attimo quando ho detto prima che tante volte per cambiare bisogna essere per terra, essere prostrati proprio. Cioè questo mi viene in dubbio, perché uno di noi arrivi a fare un salto di qualità, deve proprio arrivare per terra, cioè non avere più, cioè praticamente non credi più niente, non ricordi che io mi affido e mi ho fede, ecco, cioè per avere una fede vera facilmente bisogna veramente essere ridotti a terra, non neanche accovacciati, ma addirittura prostrati a terra dove non c'è più niente da fare.
Allora,
tutte le speranze.
Se avessi detto questo, ma credo di non aver usato questi termini, rettifico. Dicevo che per mettersi in ascolto della parola bisogna avere l'umiltà di essere a terra. Cioè noi siamo nella condizione dei figli di Dio.
Bisogna arrivare a quel livello lì.
Vuol dire non tanto la posizione oppure una situazione di vita. Significa farsi piccoli dentro, dire: Signore, se tu vuoi che questa parola trovi fecondità, devi trovare anche in me un terreno fecondo che tu possa arare. Il terreno deve essere la parola umiltà.
Sì, ma lei l'ultima volta mi ha detto che abbiamo dei cuori duri.
Che abbiamo?
Dei cuori duri. Dunque, intervisce il cuore nel momento in cui abbiamo...
Sì, nel momento in cui... No, infatti, no. Anche perché non è che l'atteggiamento del farsi terra non è nei momenti in cui siamo gettati a terra dalle situazioni. Nel momento in cui quotidianamente noi, per metterci in ascolto, ci abbassiamo, perché l'atteggiamento che rende feconda la parola di Dio è quello della umiliazione, dell'umiltà, non dell'umiliazione, cioè del farci piccoli. Non è che dobbiamo avere situazioni estreme quando siamo a terra, non volevo dire questo, volevo dire che perché la parola possa trovare una fecondità in noi, non può esserci l'orgoglio, il pensare che sappiamo tutto noi. Dobbiamo avere una situazione di grande umiltà. Il fatto di essere a terra è un'immagine, dicevo, come Maria quando dice sono la serva del Signore, è un modo per prostrarsi, non che sia abbattuta a terra dalle situazioni. Solo quando la situazione c'è stato là, allora quella sarà la condizione ideale in cui la parola di Dio ti può parlare. Non volevo dire questo. Per Paolo è successo questo, perché è stato buttato giù in questo evento, ma Paolo nella sua vita rimarrà in questo atteggiamento. Perché addirittura quando parla di sé, dice: Dio ha parlato a me come ad un aborto. Lui si sente l'ultimo degli apostoli e continuerà con questa immagine di sé. Ha capito che perché la parola possa rivelarsi in lui deve mantenersi piccolo, quindi deve mantenersi a terra, non come lo era in quella situazione o perché le situazioni lo buttano a terra, ma deve mantenersi nell'umiltà del cuore. Questo volevo dire.
Cuore sincero.
Allora, la parola di Dio, se questo fosse terreno così, guardate, il seme non può entrare perché è duro. Il terreno deve essere morbido e deve essere anche fecondo. La parola umiltà viene da humus, che vuol dire terreno fertile. Allora noi dobbiamo diventare, tiriamo via il discorso di prostrati, se l'immagine non ci accompagna, non ci dice niente l'essere la terra, dobbiamo diventare una terra fertile, non dura, in cui la morbidezza, che è quella della non difesa, che è quella della vulnerabilità, della disponibilità, è quella che farà sì che il seme della parola di Dio possa annidarsi nelle pieghe della nostra umiltà e quindi portare frutto. Non è che dobbiamo arrivare a situazioni estreme di essere di età perché nasca qualcosa di nuovo. Mi sono spiegato
di nuovo. Infatti a volte ci meravigliamo perché certe persone non si convertono, è perché non hanno la sincerità di cuore, perché solo che si mettessero in causa, che cominciassero a ragionare, a dire: ma veramente o ragiono io o gli altri. Cioè se ci fosse questa sincerità proprio di accettazione di mettersi in causa, allora probabilmente ci sarebbe anche, a volte magari qualcuno può anche non avere la volontà, però se continuasse quella strada. La buona fede, ecco, io mi sono vista nella mia conversione da Roberto un po' in Paolo, perché anch'io ho fatto un cammino, ma ero talmente sincera, e Gesù l'ha capito che io ero sincera, perché non era nessuno più sincero di me stesso, cioè io lo so proprio. E lui penso che abbia capito e abbia visto per lungo tempo la mia sincerità, e a un certo punto mi ha fermata lui, e lo ringrazio, perché io nella mia buona fede avrei continuato.
Anche Paolo era in buona fede?
Sì, sì,
veramente.
È stato fermato. E mi piange il cuore quando penso a quelle persone che frequentavo, che nella mia sempre buona fede, quando davo testimonianza con la Bibbia alla mano, ancora sono là con quelle idee, che a volte proprio mi spiace, perché se fossero sinceri obiettivamente
avrebbero dovuto col mio ragionamento arrivare anche loro a ragionare e essere umili. Qua probabilmente è ancora pregata, rimane che pregare, basta.
Perché non è
ancora
arrivato il momento,
sì, perché Badosse, specialmente quelli che frequentavo io intimamente, ne hanno ricevute parecchie, chissà,
non si aprono,
Badosse negli anni di stare, perciò può darsi che non fosse il momento, e qua devo pregare proprio, perché come Paolo e chiunque è chiamato nel contesto in cui vivevi, con chi, per esempio, un cantante le chiama nell'ambiente artistico, in quella situazione dove vivevi, lui deve operare. Di solito è così, un insegnante nell'ambiente in cui, eccetera. E io penso che, insomma, pregherò e basta, non vedo altra soluzione. Frequentazione no, perciò pregare va.
Certo.
Mi pare che non hanno fatto niente però per ricovertarsi la vera parola, giusto? Perché secondo me sono preso una banana, non dice più lo so.
Però
diciamo, da quello che capiamo non ha racconto, la parte sua non ha creato i presupposti perché avvenga questa conversione, aveva la sua idea che era artista, che era quella
è una cosa molto complessa, se mi permettete. È una cosa molto complessa, se mi permettete, perché intanto ci fa capire che per quanto noi siamo convinti, la nostra convinzione può diventare arroganza. Lui era una convinzione di fede, ma in realtà diventava un'arroganza, si stava difendendo. E volte come quelli che, adesso ad esempio diventa, quelli che vogliono difendere oggi la croce, no, di fronte a tante cose, ma vogliono difendere la croce perché sono cristiani o perché difendono se stessi, la propria cultura di fronte a altre culture.
Ecco
perché gente che difende la croce ma che Chiesa non aveva mai, no? Quindi bisogna capire se certe convinzioni sono le convinzioni della fede, come dicevo prima, perché esprimono una religiosità che può essere anche una religiosità molto personale. Però al di là di questo, che credo non sia il caso di Paolo, io credo che la figura di Paolo, così come si manifesta dopo, per quello che fa e per quello che dice di quello che è avvenuto prima del suo incontro con Cristo, senza parlare di conversione, perché per esempio il Corinto XVI dice chiaramente Paolo non si è convertito, Paolo è passato dall'antica alleanza alla nuova alleanza in Cristo, è arrivato alla pienezza più che una conversione, comunque chiamiamola come vogliamo. È un personaggio di uno spessore grandissimo, perché tanto era coraggioso e forte prima nella direzione sbagliata, tanto diventerà coraggioso e forte dopo nella direzione giusta. Paolo ha avuto bisogno di qualcuno che capisse quelle che erano le sue risorse e che gli indicasse la direzione giusta. Come tanti nostri figli, vuol dire che tante energie e quindi avere anche delle possibilità meravigliose, ma non realizzare le possibilità meravigliose perché hanno imboccato una strada sbagliata. Potremmo dire che il più furbo tra tutti qua, uso un linguaggio improprio, è stato il Signore. Credo, questo qua, che ha queste caratteristiche, le devo che serve la mia causa, quindi me lo prendo per me, nel senso che l'ha incanalato nel modo giusto, ed è vero, nel senso che, come vi dicevo prima, i due estremi si possono sempre toccare, perché uno che è focoso o generoso di suo, se trova qualcuno che dimostra la strada, che lo valorizza nella maniera giusta, avrà la possibilità di investire tanto. Faccio per dire, se uno ha una capacità di intraprendenza anche nella vita quotidiana, perché, lo dirà anche il Vangelo, perché i figli della luce sono più scaltri, cioè i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli? Cercate di imitare loro, come dire, se che gente intelligente, che sa essere intraprendente per le cose del mondo, che non hanno una finalità ultima, perché noi non dobbiamo essere intraprendenti per la causa ultima? Paolo passerà dall'essere intraprendente per quello che pensava che fosse la causa ultima a diventarlo veramente, perché Cristo lo condurrà a questo. Quindi diremo che un merito Paolo ce l'ha, un merito ce l'ha, di essere un uomo senza misura, cioè che si butta dentro tutto. Come si è buttato dentro tutto per la via sbagliata, nel momento in cui uno gli ha mostrato la direzione giusta, essa gli ha buttato dentro tutto. Se possiamo tentare una risposta come questa. Però è vero, c'è stato un intervento gratuito di Dio, però questo intervento gratuito non ce l'ha avuto solo Paolo, perché ce l'abbiamo anche noi, perché la parola liberatrice ci viene donata gratuitamente ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ogni volta che apriamo la Sacra Scrittura, se permettiamo a quella parola di diventare una violenza scarnificante come è avvenuto per lui. Perché in ogni parola di Dio c'è la forza di illuminarci per mettere in evidenza le nostre cecità, il Vangelo di oggi, per abbatterci da quelle che erano le nostre presunzioni e per darci la nuova forza per rialzarci e riprendere il cammino. Dopo ognuno però ha la sua strada, i suoi eventi, i suoi momenti, la sua storia con il Signore, il suo verificarsi sull'umiltà che deve essere la regina di tutte le virtù. Lo sappiamo, non è la carità, è l'umiltà. Dopo arriverà il vertice di ogni virtù, la carità, ma io non posso arrivare all'amore, alla carità, se non partendo da come l'atto più idolatrico dell'uomo è la vanagloria, la superbia, che è il vizio peggiore di tutti. La virtù migliore per tutti, che deve condire e accompagnare la nostra esperienza quotidiana, è l'umiltà. Su questo non c'è dubbio, perché la regina di tutte le virtù è l'umiltà. Gesù nelle beatitudini comincia con coloro che sono beati perché sono poveri persino nello spirito, umili per eccellenza.
Intervenendo su Paolo è il sintesta che diremo contrario a Cristo, ovvero diventa in seguito organi da bambino nella sua crescita di adolescente, facendo un po' contrario a Cristo e a Santa Regia. Allora è il
Allora sappiamo da quello che dicevo prima che lui era un fervente fariseo, difensore della Torah. Tutto ciò che andava contro la legge suscitava il suo fuoco interiore. Da giovane, 18-19 anni, teniamo presente che Stefano è stato il primo martire, quindi siamo agli inizi dopo la morte e risurrezione del Signore. Quindi Paolo viene a conoscere la dottrina attraverso questi primi testimoni e quindi da subito lui avrà l'avversione, perché lo considerano un'eresia tutti, anche perché i primi cristiani frequentavano il Tempio e non è che ha detto da adesso facciamo le nostre cene, si consideravano ebrei, non pensavano neanche di essere cristiani, e quindi sono stati visti subito come degli eretici. Allora Paolo li ha combattuti fin dall'inizio e quindi li ha combattuti per tempo, certo in una gradualità fino ad arrivare a questa espressione massima. Qui Paolo non è più 18enne, 19enne, è un uomo adulto, probabilmente sui 30-35 anni, e è nel massimo delle sue potenzialità, delle sue risorse, e si capisce anche che gli dà fiducia le autorità del Sinedrio, perché sono sacerdote, gli ha dato proprio queste carte, era un collaboratore del Sinedrio. Quindi un ostinato, convinto oppositore di questa nuova dottrina, assolutamente, mai avuto simpatia. Quindi ostilità fino all'inizio, anzi un'ostilità che è cresciuta sempre di più fino a giungere a questo vertice, che è un'ostilità che si rimbalzerà contro di lui, perché l'abbiamo appena sentito quello che accade nella sua vita.
Talmente efficace la parola di Gesù, perché credo che per una persona che è così fervorosa nel suo essere credente, bravo di credere in Dio, in 3 giorni cambiare radicalmente, dimenticare, deve essere stata una cosa.
Tra Paolo di Atti degli Apostoli si ritirerà per 3 anni, mi pare, se non ricordo bene il tempo, e là dovrà metabolizzare tutto, quindi lui non comincia a diventare evangelizzatore subito. Avrà tre anni di ripensamento della sua vita, è un lungo ritiro che farà, cioè lui diventa discepolo per forza perché è battezzato, diventa discepolo di Gesù da quel momento lì, ma avrà bisogno di rielaborare, infatti la sua rielaborazione sarà proprio comprendere come tutto ciò che si riferisce al Messia nelle scritture, anche gli aspetti più tenebrosi che sono quelli della sofferenza, effettivamente hanno trovato compimento in Cristo. Terminato questo lungo ritiro, egli comincerà a diventare collaboratore con Barnaba prima, poi si separerà da Barnaba e comincerà il percorso. Sì. Anzi, addirittura lo dirà lui stesso quando comincia ad annunciare il Vangelo, che lui lo annuncerà, perché teniamo presente che si è sentito mandato direttamente da Gesù, risorto, perché anche se ha avuto questo ritiro, nessuno degli apostoli ha dato a lui. Lui dice: ho ricevuto questa missione da risorto stesso. Per questo lui vanterà, anche se dice: io sono l'infimo, l'ultimo degli apostoli, non ha mai rinunciato a questo titolo. Rileggete sempre gli inizi delle sue lettere, servo di Gesù Cristo, apostolo per vocazione. Quindi è chiaro che lui ha questa identità piena, però si confronterà con Cefa, con Giacomo, per vedere se il Vangelo, questa notizia che lui annuncia, combatte effettivamente. E siccome dice: mi hanno dato la mano in segno di comunione, poi ognuno prenderà la sua direzione. Però non è così che viene battezzato e comincia a predicare Gesù Cristo. Passano degli anni. Un lungo ritiro.
Come si confronterà con Pietro, quando sarà quell'aprire a...
Sì, là però sarà già un evangelizzatore Paolo, avrà già finito il suo ritiro, sì. Certo? Sì.
Però sta coraggioso, perché ha un cambiamento così, e lo sa che da tanto di Dio, perché poteva dire allora: ma come, se adesso mi metto contro quello che ero prima, posso essere arrestato anch'io, posso essere imprigionato così? Non ha pensato così.
Ma difatti, quando Paolo comincerà a evangelizzare a distanza di anni, ci saranno proprio i suoi compagni del passato che volevano prenderlo. Quindi lui deve essere difeso quando lo fanno uscire anche da Damasco, qua, subito quando avviene. Perché quelli della sua cerchia, ha dovuto esporsi.
Si parlava prima di lapidazione.
Sì.
La lapidazione è stata in quel periodo lì?
No, è stata più avanti, a Conia, quando lui praticamente un predicatore, l'hanno lasciato mezzo, pensavano che fosse morto, per quello l'hanno lasciato lì. Dunque, lo troviamo avanti al capitolo, è già un missionario lui. Te lo dico subito se riesco. È abbastanza avanti, vediamo se lo trovo. E dovrei avere un attimo di tempo, comunque lui è già sì, è a Conia che soprattutto quando non ci vedo più neanche con gli occhiali. Comunque lui è già, quando viene lapidato, è già un predicatore del Vangelo. Sì.
Poi che muore decapitato, poi se non sbaglio, lapidato.
No, non muore lapidato. No, l'hanno lapidato, ma non è morto. Pensavano che fosse morto. A Roma, è stato decapitato alle tre fontane. Esatto. Vabbè. Sì, esatto. La lapidazione. Niente. Allora abbiamo detto 20.
Buona partita. Allora noi alle ore 15, Don Roberto alle 15:30.
Che qualcuno è arrivato in ritardo dopo che l'abbiamo detto. Domenica 22 novembre è il prossimo.
Ecco, buon proseguimento a tutti.
Ascolta Giovanna, vieni qua un minuto.
Vuole andare
su.
E ne è andati. No, adesso
ho preso
un cantino.
Il
cinquantesimo. Giovanna, scusa un attimo, a tutti. All'incontro di ottobre giù dell'equipe,
a Colle.
Si è fatto, sì, a Colle Valenza, si è fatta proprio una diagnosi dello stato dei gruppi. Si è visto che i giovani sono la grande assente nei gruppi e nelle comunità, e allora si è deciso insieme di pregare ognuno personalmente la novena per questa intenzione una volta, e poi se si può riprenderla per essere proprio un cuore solo, un'anima sola in questa richiesta al Signore di aiuto ai giovani che vivono nello sbando, e pur essendo battezzati però sono lontani. Ecco, questa è la mia sensibilità.
No, ma la vedi ancora più, no, la vita lì sulla media.
Sì, grazie, l'avrà senz'altro, però
Giuliana, ascolta, credo che sia il calendario,
sì,
credo che sia
il calendario. Sì, adesso, vedi,